Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. È la vigilia di Feralpi Salò Parma che si giocherà domani pomeriggio alle 14 allo stadio Garilli. Novità proprio dell'ultima ora, la dotazione supplementare di 200 biglietti per i residenti a Parma e provincia nella tribuna laterale sud, una prevendita flash che è aperta dalle 13 fino alle 19, ma crediamo davvero che potrebbero finire molto prima i biglietti. Una prevendita disponibile sul circuito Viva Ticket, i prezzi 25 euro il biglietto intero, 20 euro ridotto over 65 donna, 15 euro ridotto under 16 e poi 1,50 euro di prevendita. I tifosi titolari di questi tagliandi dovranno accedere alla tribuna laterale sud dallo stesso ingresso del settore ospiti Curva Sud, che ricordiamo settore ospiti con 1454 biglietti già esauriti dalla giornata di martedì, poi quasi 72 ore di silenzio, e questa mattina la questura al termine un ulteriore sopralluogo allo stadio Garilli ha dato l'ok per questa mini vendita, possiamo dire 200 biglietti, davvero la trasferta più vicina di quest'anno per il Parma, 60 di chilometri, 1454 biglietti più 200, insomma i tifosi del Parma, molti saranno poi costretti a restare a casa. Chi invece non resterà a casa è il nostro radioascoltatore Bonaz, che ci scrive: presi i biglietti andando su Viva Ticket, scegliendo il miglior posto e poi se vai dal settore ospiti, presi in extremis. Questo è Bonaz, quindi Bonaz farà parte della schiera di tifosi non troppo folta che seguirà la squadra in trasferta. Tra l'altro è anche una giornata particolare, perché sempre come era successo già lo scorso anno in occasione della trasferta del Mazza, partita tra Spal e Parma, ci sarà anche una quarantina di tifosi con disabilità che seguiranno dal vivo i crociati a Piacenza, un'iniziativa promossa da Parma e centro di coordinamento a cui hanno aderito la cooperativa Girasoli e i gruppi Appartamento Proges, oltre ai ragazzi del calcio paralimpico delle squadre del Parma Special. Quindi c'è anche questa bella iniziativa per una partita che il Parma è un testa coda, ma il Parma non può permettersi assolutamente di sottovalutare. Prima della sosta andremo poi più tardi ad ascoltare anche le dichiarazioni di Fabio Pecchia alla vigilia di questa partita, che è proprio partito dall'argomento più caldo di oggi, quello dei tifosi. E intanto andiamo a riepilogare il programma di questa giornata, 30ª giornata di Serie B, che sarà aperta questa sera dall'anticipo di lusso del Barbero, ore 20:30 Palermo-Venezia, poi domani alle 14 Feralpi-Salò-Parma, Brescia-Catanzaro, Ternana-Cosenza, su Tirol-Cremonese e Como-Pisa. Poi alle 16:15 il programma proseguirà con Bari-Sampdoria, Cittadella-Modena, sfida in ottica playoff, e Reggiana-Spezia. Infine, domenica alle 16:15, Ascoli-Lecco, poi per due settimane tutti liberi, nel senso che il campionato servirà due settimane di pausa e ci saranno però gli impegni nazionali. Sappiamo che il Parma è la squadra che di gran lunga in Serie B presta più giocatori alle nazionali, e quindi vedremo anche quali e quanti giocatori saranno convocati in nazionale. Ma per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Sarà Palermo-Venezia big match di giornata ad aprire il quadro della 30ª di Serie B. Il Parma segue con interesse perché i lagunari reggono l'asticella del terzo posto, distante oggi 8 punti. I rosanero accusano un ritardo più pesante e vedono il traguardo promozione diretta come un miraggio. Il Parma giocherà quindi sapendo il risultato delle inseguitrici, ma non è una novità. Accade da settimane, nel girone di ritorno i crociati non sembrano però aver pagato questo tipo di pressione. Un esempio: nelle prime 10 giornate del girone d'andata sono stati raccolti 23 punti, nelle prime 10 del ritorno solo 2 in meno. Nonostante il peso specifico della pressione e delle ambizioni avversarie sia inevitabilmente cresciuto, il rebus per Pecchia sembra più a livello tattico: 4 punte o 3 centrocampisti, dipende dalla posizione di Bernabé forse. Intanto Zaffaroni, navigato allenatore della Feralpi, ha ben chiaro quali siano le doti del Parma.
È logico che anche durante la partita, ovviamente quando fanno i cambi, il livello rimane sempre molto alto della squadra, perché e mantengono così anche una condizione fisica di altissimi ritmi, perché ovviamente facendo questi cambi e queste rotazioni succede questo. E, hanno giocatori, ripeto, che hanno caratteristiche, sono molto bravi nei duelli e negli uno contro uno, e quindi la partita si prepara cercando di prestare massima attenzione a queste situazioni, perché ovviamente, ti ripeto, loro in questo sono ovviamente molto bravi.
Da inizio stagione il Parma, che ha il miglior attacco della B, ha segnato solo 3 gol di testa, ben 10 invece la Feralpi, che in questo dato è seconda solo al Palermo. Il gioco aereo sarà un nodo decisivo della sfida del Garilli.
Da questo punto di vista stiamo lavorando molto, perché comunque è un aspetto, noi dobbiamo un po' aggrapparci a tutto per riuscire a portare a casa dei gol e riuscire a portare a casa dei risultati, e quindi anche questo è un aspetto che stiamo cercando di curare per sfruttare quelle che sono caratteristiche di giocatori che abbiamo all'interno della rosa, che sono spiccate da questo punto di vista nel gioco aereo.
Non sarà il solito testa coda. La Feralpi nel girone di ritorno a un ritmo da zona playoff. Serve allora il miglior Parma per godersi poi una sosta con vista sulla Serie A.
Palla in tribuna.
Eh sì, non sarà il solito testa coda. Dati importanti quelli della Feralpi Salò, che curiosamente ha ottenuto più punti in trasferta che non in casa. 15 in trasferta e 12 in casa. Poi casa tra virgolette, perché lo ricordiamo, gioca le gare interne al Garilli di Piacenza, e poi tra le squadre in questo momento impelagate nei bassi fondi è quella che sta facendo meglio nelle ultime 13 partite. Ha conquistato infatti 20 punti, compresa l'ultimo successo a Modena. È vero che il Modena non sta attraversando un gran periodo di forma, però insomma andare a vincere a Modena non è mai semplice. Mancheranno però lo squalificato Felici e l'infortunato Compagnon, che all'andata fece una buona impressione, esterno scuola Juve che giocò bene all'andata. Ricordiamo che quella dell'andata fu la prima partita assoluta della Feralpi Salò nel campionato di B, e la Feralpi Salò, dobbiamo dire la verità, non sfigurò. Si era ancora poco dopo metà agosto, il Parma veniva da un ottimo precampionato, veniva dal 3-0, se ricordate, a Bari in Coppa Italia, e riuscì però a vincere grazie al rigore di Benedicia, che grazie alla rete ripresa di Bernabé, che subentrò proprio nel corso del secondo tempo. Un Parma che domani andrà a caccia di altri record, è a 9 successi esterni come la Cremonese, cerca il 10° successo esterno, cerca l'8ª partita di fila di imbattibilità, la striscia più lunga già registrata dalla prima all'8ª giornata e poi dalla 14esima alla 21esima, e anche il 3° successo di fila, che eguagliando la migliore serie, ricordiamo 2 successi preziosissimi, quelli con Ternana e Brescia dopo i 2 pareggi di Como e col Cosenza. E quindi un Parma che, se dovesse davvero arrivare alla sosta 65, insomma, metterebbe in tasca una buona fetta di Serie A, anche se poi ci sono questi dati prima della sosta che preoccupano un pochino, nel senso che il Parma ha vinto solo l'ultima prima della sosta, prima della pausa natalizia, contro il Brescia 2-0 a Santo Stefano, con Mane e Bernabé sugli scudi, e poi in precedenza aveva pareggiato a reti inviolate il derby casalingo con la Reggiana e subito le 2 sconfitte, prima a Venezia e poi a Lecco. E proprio la partita di Lecco per certi versi può assomigliare a quella della Feralpi, anche se poi va detto che quella partita fu fortemente condizionata dall'errore dell'arbitro Pairetto, che aveva, se vi ricordate, espulso per doppia ammonizione Hernani già al 30° del primo tempo, e poi insomma si giocò su un campo infame, crediamo in condizioni peggiori rispetto a quello che troveremo domani al Garilli di Piacenza. Garilli di Piacenza che aveva ospitato anche il Parma nel playoff, indimenticabile partita dei playoff di Serie C di Lega Pro nel primavera inoltrata del 2017, quel Piacenza-Parma finito 0-0, poi al ritorno gli uomini allenati allora da D'Aversa riuscirono a vincere 2-0, estromettendo i cugini biancorossi dalla corsa alla promozione, e riuscirono poi, eliminando anche Lucchese, poi nel doppio appuntamento Pordenone-Alessandria, a ottenere la seconda delle 3 promozioni consecutive dalla C alla B, quella che fu poi la grande scalata verso la Serie A. Quindi campo di Piacenza che rievoca buoni ricordi, tante sfide ricordiamo anche in Serie A nella prima metà negli anni 90, insomma, non sempre gioie e dolori, mentre con la Feralpi l'unico precedente rientra proprio sempre in quel campionato 2016-2017 regular season, 0-1 firmato da Emanuele Calaiò, un Parma che stava inseguendo il Venezia e poi avrebbe appunto ottenuto il salto di categorie attraverso i playoff. Ma per entrare più nel dettaglio della partita di domani andiamo ad ascoltare le dichiarazioni alla vigilia del tecnico crociato Fabio Pecchia.
domani un bel ambiente a Piacenza, in quella che è la casa, tra virgolette, della Ferrari Pisalò, dove la squadra di Zaffaroni ha fatto curiosamente meno punti che non in trasferta e con un bel sostegno da parte del pubblico gialloblu, con tanti, tanti tifosi.
Sì, poteva essere un'occasione ancora più... uno spettacolo ancora più bello, non dipende dai nostri tifosi, però insomma siamo felici, siamo contenti e bene.
Ci è voluto un po' per avere 200 biglietti in più, però chiudiamola così con una battuta. Le chiedo, extra partita, che cosa ha pensato quando ha visto Zanimacchi a segnare all'88esimo della partita contro il Como? Forse si è sdebitato di qualche favore?
Ma io non lo vedo, io credo che conoscendo Luca forse voleva crossare e è andato a finire nell'incrocio dei pali. Sono contento per lui, e, però detto questo non, ripeto, mi fa piacere per Luca, dai.
Indirettamente anche per il Parma, penso, perché insomma la domanda poi era volta anche allo scontro diretto con la Cremonese, che ha allungato a sua volta sul Co.
Ma questi sono calcoli, sono energie, sono situazioni che avranno un peso a maggio. Adesso noi dobbiamo indirizzare le nostre energie sulla partita di domani, sul campo, su tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico-tattico, l'aspetto del psicologico, la voglia di andare a giocare un'altra partita, poi tutto quello che c'è intorno avrà un peso a fine stagione.
L'ultima da parte mia, a livello di squadra le chiedo quanto è complicato adesso fare le scelte che ha tutti i giocatori a sua disposizione, e soprattutto abbiamo qualche ballottaggio, immagino che a sinistra, mancando lo squalificato di Chiara, possa candidarsi anche Zagaritis, però forse il rebus principale è quello riguardante il trequartista e la posizione di Bernabé, o sulla trequarti o in mediana.
No, però per me non è assolutamente una difficoltà, io quello che dico continuamente ai miei, io voglio avere questi tipi di pensieri, voglio una rosa sempre al completo, mantenere tutti dentro, tenere anche questo tipo di considerazione per giocatori che anche se sono stati tanto tempo fuori, ma tenerli dentro, pronti per l'uso, e quando qualcuno è fuori mi dispiace, voglio avere tutti e 24 più i tre portieri, perché così è una rosa più competitiva, una squadra più competitiva e possiamo affrontare le partite con uno spirito competitivo. Detto questo, chiaramente poi dovrò fare delle scelte, 11 giocano, ci sono 5 cambi e lì entrano in gioco tante considerazioni, tanti aspetti tattici in base all'avversario, in base anche a quello che è il tipo di partita. Chi rimane fuori non rimane, sì, per scelta tecnica, ma non perché non è nelle condizioni giuste per affrontare la partita.
Sandro Piovani, Gazzetta di Parma.
La partita che arriva prima della sosta, no? Allora, tu dici sempre che la partita è la prossima, è vero, è questa, ma vale un po' di più arrivare alla sosta con un risultato positivo?
No, vale quello che vale. Io lo dico continuamente ai miei ragazzi, domani è un'altra partita, una partita che dobbiamo affrontarla con le nostre cose, con il nostro modo di giocare, con la leggerezza, con la voglia di dimostrare e di meritarci dove siamo, con la leggerezza, con l'entusiasmo, però è una partita che vale 3 punti, così è una squadra che la voglio sempre più dentro, sempre più concentrata su quello che è l'aspetto tecnico-tattico. Una partita che si deve giocare per vincere, che varrà 3 punti. Alla fine io continuo sempre, quando passa tempo, allora sì, assumeranno un peso diverso tutto il resto, ma comunque vale una partita, vale 3 punti.
In una partita così, il pericolo del così, quello che si chiama testa-coda, no? Qual è? Cioè c'è questo pericolo di... Non dico di arrivare là con...
Ma non ne parlo di... Per me non si tratta di... È che le partite si possono vincere, si possono pareggiare, si possono perdere. Questa è la dimostrazione del calcio, che vale a tutti i livelli, e le classifiche hanno un valore... Sì, poi la partita però va giocata. va giocata con intensità, con ritmo. Io ho visto una Feralpi che a Modena ha vinto con grande merito, ha delle sue cose, anche delle convinzioni, con l'arrivo di Zaffaroni, una squadra che comunque ha dato continuità. L'avevamo detto all'inizio stagione, è una squadra che avrebbe combattuto, è una squadra viva, è una squadra che ha delle cose specifiche, noi le dobbiamo saper affrontare, combatterle, e poi il campo dimostrerà quello che deve, e sarà sempre il campo. L'aspetto mentale, psicologico, quello deve essere al di sopra. Poi la classifica, domani non gioca la classifica, domani il campo è bisogna pedalare, correre.
L'ultima domanda da parte mia, in casa hai usato spesso le quattro punte, perlomeno le ultime tre partite casalinghe, diciamo. Potrebbe essere una scelta su questo campo neutro, chiamiamolo così.
Ah, questo. Ma non le scelte delle quattro punte è successo, sì, veramente è successo in casa, può succedere fuori casa anche in altre occasioni, in alcuni momenti anche dettate da alcune situazioni contingenti, e quindi è un'opportunità, certo sì che è un'opportunità, e, però devo considerare la Feralpi, il modo di giocare, il modo di stare in campo, e quindi al di là di giocare a Piacenza qui vicino, devo considerare l'aspetto tecnico-tattico, e quindi tutto aperto le due soluzioni.
Palla in tribuna.
E come al solito Fabio Pecchia non si è sbilanciato sulla formazione, l'ho invece fatto il nostro amico, l'allenatore Stefano Brianti, che ci scrive questo messaggio e prova a bozzare quello che potrebbe essere l'undici titolare che giocherà domani a Piacenza in casa della Feralpi Salò, con Cicizzola tra i pali, Del Prato, Osorio, Circati e Zagaritis. Ricordiamo che è squalificato Di Chiara, quindi poi si apre un ballottaggio con Koulibaly o Zagaritis, Saldi è fuori da tempo e dubitiamo davvero possa partire dal primo minuto, in linea mediana Cipriani e Stevez, che è una coppia che ha trovato parecchio gradimento, sicuramente due giocatori che danno equilibrio alla squadra, poi sulla tre quarti Mann, Bernabé, Mihaila, alle spalle dell'unica punta Charpentier, quindi in questo caso fuori sia Bonny e Benek, che erano stati invece decisivi nell'ultima trasferta di un paio di settimane fa a Terni, e quindi questa è la formazione che ci propone Stefano Brianti, quindi con Bernabé, quindi 4-2-3-1, quindi non quattro attaccanti puri, che però Pecchi ha fatto capire che potrebbero anche essere schierati non solo al Tardini, come è avvenuto in occasione delle ultime quattro partite con Venezia, Pisa, Cosenza e Brescia. È un Parma che ieri sono stati anche ufficializzati le gare in programma dalla 34esima alla 36esima giornata. Il Parma giocherà a Palermo nell'anticipo di venerdì 19 aprile alle 20:30, poi il sabato successivo, sabato 27 aprile alle 14, ospiterà al Tardini il Lecco, che insomma vive una situazione di classifica quasi ormai compromessa, ultimo a 21 punti, e poi nel turno infrasettimanale di mercoledì 1 maggio giocherà alle 18 in casa del Bari, quindi il Parma che ha il suo calendario per le prossime partite. Vedremo anche come andrà a finire. La novità è che insomma Palermo-Parma si giocherà venerdì sera, quindi in quel caso, a differenza di come avviene questa giornata, il Parma giocherà prima delle sue dirette concorrenti, uno scontro diretto proprio con il Palermo, e anche quella potrebbe essere uno snodo cruciale nella corsa verso la promozione in Serie A. Ma per il momento noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore
per il tuo udito.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170 anche sulla vostra ipotesi di formazione per domani. Ci scrive un nostro radioascoltatore: mi piace la formazione di Brianti, Bonnì dall'inizio sarebbe meglio. Bonnì, abbiamo detto, è un giocatore che in trasferta negli spazi si è rivelato più volte incontenibile, devastante in campo aperto, mentre in casa contro difese più chiuse tende ad andare un pochino in difficoltà. Stefano Brianti, la sua formazione, metteva Charpentier, che ha fatto il risultato decisivo con i suoi movimenti nelle due vittorie con Pisa, entrato nelle azioni del secondo e del terzo gol, e anche in quella col Brescia, perché ha tirato su di sé due difensori, ha allargato il gioco per Osorio, che ha crossato, e poi Del Prato ha fatto un gol davvero centravanti. Quindi importante anche la capacità di aprire gli spazi dell'attaccante franco-congolese, che però, c'è da dire, finora è stato schierato praticamente quasi mai da titolare. Pecchi ha preferito altre soluzioni, lo ha inserito spesso e volentieri alla distanza nel corso della ripresa. Daniele Damedesano, che è la formazione prospettata da Brianti, quindi ha avuto bel successo, con una variante riguardante Bonnì al posto di Charpentier. Allora, Bonnì gode di molta fiducia nonostante un'ultima prova, quella col Brescia, non convincente, ma è un giocatore, lo ricordiamo, di appena 20 anni, che si è praticamente caricato sulle spalle il peso dell'attacco, un giocatore che, se trova spazi, può davvero essere molto molto pericoloso. Vedremo se poi ci sarà il ritorno in campo, ad esempio, di William Cyprien, che ha fatto molto bene nelle partite precedenti ed era rimasto un pochino a sorpresa in panchina col Brescia, ma con Pecchia non bisogna più stupirsi di nulla. E poi però era entrato molto bene nei minuti finali, nella parte più accesa, calda della gara, e insomma aveva anche lui dato il suo contributo a questa ennesima vittoria in extremis del Parma, che, lo ricordiamo, ha 6 punti di vantaggio sulla Cremonese e 8 sul Venezia. Davvero un cammino importante quello del Parma, ma dietro nessuno molla, perché il Venezia 54 punti è davvero una quota molto alta, e anche il Como 52 oggi andrebbe ai playoff da quarto, e 52 punti a questa fase della stagione. Fate conto che lo scorso anno su Tirol terzo, il Bari terzo, a questo punto della stagione aveva 50 di punti, quindi far capire che la quarta più punti della terza due anni fa, mentre il Parma sta mantenendo esattamente lo stesso ritmo del Frosinone, che tra l'altro poi in questa giornata aveva perso. Quindi il Parma può solo migliorare i punti fatti dal Frosinone dopo 30 partite. Ma restiamo ancora sul tema Feralpi-Salò-Parma e andiamo ad ascoltare le altre dichiarazioni di Fabio Pecchia.
Sarà un Feralpi diverso rispetto a quello che hai affrontato l'andata, perché fa sempre un 4-3-3, ma questa volta l'allenatore Zaffaroni.
Beh, è disposto in maniera diversa rispetto all'andata, e poi può sviluppare queste cose, ma è più con le due punte vicine, con Lamantia o Budic, che comunque hanno riferimento. Riescono ad arrivarci molto agevolmente e da lì sviluppano, hanno della qualità in mezzo al campo con Di Molfetta, e è una squadra che è cambiata, però è una squadra che lotta e che è molto viva.
La Feralpi non costruisce molto dal basso, almeno vedendo la partita col Modena, però gioca un calcio positivo. Ecco, visto che affronterà la prima in classifica, ti aspetti questo tipo di calcio o Zaffaroni rafforzerà un pochino il reparto arretrato?
Ma io non credo che cambieranno molte cose, perché sviluppano il giusto dal basso, nella propria metà campo hanno le loro cose, le loro convinzioni, anche la loro idea di gioco, e noi dobbiamo essere bravi lì in mezzo al campo, e poi tanto dipenderà anche dal nostro modo di fare le cose, se vogliamo l'energia di andare a prendere, di bloccarli quelle che sono le loro convinzioni, quello che gli danno più qualità, perché hanno una buona capacità di arrivare nella zona centrale con le punte, e da lì sviluppano e da lì creano problemi. Quindi c'è da lavorare nella zona centrale del campo anche con molta attenzione.
Centrale che campo, come sempre, molto spesso accade, deciderà il gioco, o meglio la partita. Ecco, la partita sarà come giocare in casa, perché ci saranno più tifosi del Parma che tifosi degli avversari. Oggi abbiamo sentito da Cometti che ci saranno dei nuovi posti a disposizione, quindi sarà come giocare fra le pure amiche.
Sì, ci saranno più tifosi evidentemente delle nostre, però il nostro Tardini ce lo teniamo stretto, quello è casa nostra, il terreno è il nostro, fuori saremo sempre in casa altrui, ma l'atteggiamento deve essere evidentemente lo stesso.
Guglielmo Truppo, Parma Today.
Ciao mister.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Aspetto, lei ha detto che bisogna essere bravi a fare le nostre cose, io punto sull'aspetto tecnico-tattico dei miei, insomma. Qual è l'atteggiamento che dovrà utilizzare la sua squadra? Andare subito forte, aspettare, perché come dicevate anche prima, la Ferrarpi gioca in modo propositivo. Qual è la ricetta?
No, l'atteggiamento deve essere lo stesso. Di partire forte, con voglia, di andare a ricercare, di andare a cercare gol, perché sono quelli che rompono gli equilibri, andare a fare con forza come siamo riusciti. Tante volte, altre volte meno, e poi sarà la partita, come prenderà l'inerzia e quale sarà anche l'atteggiamento dell'avversario. Posso immaginare il tipo di gara, ma poi tante volte ci sono delle situazioni che sfuggono, almeno inizialmente, poi quando saremo sul campo dobbiamo essere bravi comunque a capire e a vivere la partita in maniera più intensa. Questo sì, ancora più consapevolezza per vivere la partita. Si gioca in un modo, ma poi durante la partita ci possono essere sempre tante variabili.
L'anno scorso, ultima domanda da parte mia, diceva dobbiamo tenere le mani sul volante e vedere poi alzare la testa verso primavera. Diciamo che siamo quasi a primavera, la testa è alta oppure ancora si vede un po' la discesa oppure bisogna sempre andare a pedalare?
No, mi viene da pensare, è quello che diceva Spalletti l'anno scorso, no? Con gli occhiali del fabbro che guarda dentro così. No, io invece pensando alla bicicletta e quella che avevamo detto, che sono tutte tappe, ogni partita è una tappa e noi dobbiamo stare spingere sui pedali e la testa sulla ruota e le mani sul manubrio. Questo è evidente che deve essere così, non è fino a primavera, ma perché vedere il tempo c'è, ma fino alla fine della stagione.
Francesca De Vincenzi, Parma Press 24.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Diciamo che la gara d'andata con la Feralpi, quindi un girone fa, è stato forse quella che ha scandito, diciamo, l'inizio della cavalcata, l'inizio della distanza un pochettino sulle avversarie, il primo posto consolidato. Cos'è cambiato nel tuo Parma in questo girone?
Cos'è cambiato? Tanto eravamo all'inizio, ci sono 30 partite alle spalle, una consapevolezza, una maturità, una forza d'animo, che è una forza psicologica, questo è importante. Però una cosa che è rimasta uguale, di questo sono contento, è della leggerezza, di quell'entusiasmo giusto che questa squadra decideva accompagnare. La leggerezza di affrontare le partite, e la sottolineo, perché ogni partita è una partita di calcio e per quanto tale bisogna affrontarla così. Questo aspetto è rimasto lo stesso.
La tendenza, diciamo, degli ultimi mesi dice che in trasferta un gol rischiate magari di prenderlo, giusto per andare a cercare il pelo nell'uovo. Secondo te perché? È la voglia di attaccare, la voglia di fare gol che porta un po' a scoprirvi, o merito dell'avversario magari?
No, è che ci sono gli avversari, è evidente che dobbiamo migliorare diverse cose, lo dicevo prima, ogni partita ci deve dare quello stimolo per volersi migliorare, perché se vogliamo mantenere, vogliamo dimostrare dove siamo, dobbiamo migliorare tante cose. È evidente che in alcuni momenti ci sono gli avversari, una maggiore attenzione da parte nostra può evitare di subire un gol. Questo.
Palla in tribuna.
E allora abbiamo ascoltato le parole di Fabio Pecchi alla vigilia di Feralpi Salò Parma. Ci scrive il nostro amico Luca che ci ricorda i quarti di finale di Europa League. Non è andata benissimo alle italiane, Liverpool-Atalanta, ma soprattutto il derby Milan-Roma, quindi una delle due verrà eliminata. Chissà che alla fine di questa stagione il Parma non possa restare l'ultima squadra italiana a aver conquistato l'allora Coppa UEFA nel lontano 99. Sono già passati 25 anni, ma parlando di attualità, Francesco invece ci manda la sua formazione del Parma per domani: Cicci Zola in porta, Del Prato, Osorio, Cercati, Zagaritis e Stevez e Cipriani in mezzo al campo, poi sulla tre quarti Man, Bernabé e Benedicciak con Bonni. Quindi formazione molto simile a quelle di Stefano Brianti, con la variante Bonni al posto di Charpentier. E sta godendo di molte preferenze il terzino sinistro Zagaritis, che era stato un pochino dimenticato. Zagaritis che andrà a scadenza di contratto a giugno, probabilmente non sarà, quasi certamente non sarà rinnovato, e quindi vuole probabilmente chiudere anche bene la sua esperienza a Parma. Giocatore che con tanti allenatori però ha faticato a trovare spazio. Ma abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il giornalista di Pianeta Serie B, Vincenzo Bellino. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
Allora, con i radioascoltatori ci divertiamo sempre a fare la formazione, con una certezza che non la azzecchiamo mai. Allora, ti chiedo, Vincenzo, c'è questo dilemma, no, in settimana, questo schieramento con quattro attaccanti che, dobbiamo dire la verità, ha convinto solo per una buona parte di partita col Venezia, poi nell'altra tre gare casalinghe con Pisa, Cosenza e Brescia non ha poi, insomma, non è stato così performante. Tu domani come giocheresti in casa della Feralpi?
Io confermerei la formazione che abbiamo visto nell'ultima partita, anzi, a dire la verità, a me era piaciuto molto lo schieramento che avevamo visto a Terni, sì, con la Ternana, perché le ultime partite, nelle ultime partite ho visto un Parma che fisicamente, ecco, non stava al 100%, quindi scegliere soprattutto in mezzo al campo dei centrocampisti che facevano valere la propria qualità, ma allo stesso tempo con lo schieramento di gioco di Pecchia riuscivano magari a risparmiare qualche energia a livello fisico, ecco, ne beneficiava tutta la squadra. A me era piaciuta molto l'idea di far giocare insieme Hernani e anche lo stesso Cyprien. Però l'ultima partita, diciamo, ci ha dato delle altre indicazioni positive. Dalla conferenza stampa di Pecchi abbiamo appreso che il Parma praticamente ha tutti i giocatori, sì, a disposizione, quindi quando ha la squadra a disposizione Pecchia si diverte molto. Probabilmente potremmo vedere, ecco, come avete anticipato voi, qualche cambio in difesa. Sono salite tantissimo le quotazioni di Zagaritis, sì, però penso che, ecco, gli altri dubbi dipenderanno da quale posizione andrà a ricoprire Bernabé, perché se dovesse giocare in mediana vicino a Estevez, automaticamente andrebbe a giocare probabilmente Mihaila lì sulla tre quarti insieme a Mane e Benedicciak e poi Bonni davanti.
Vincenzo, secondo te domani quale potrebbe essere la chiave tattica della gara?
Allora, secondo me la chiave tattica della gara, visto, ecco, prima ti anticipavo la questione fisica del Parma, sarebbe l'approccio alla partita. Quindi l'approccio alla partita è cercare di segnare subito. Col Brescia abbiamo avuto modo di osservare, ecco, un Parma diverso, che l'approccio alla partita è lo stesso. Più o meno il Parma ci ha abituato a vedere sempre la stessa partita. Ottimo approccio, poi trova il gol all'inizio e fatica a gestire la parte centrale del match, dove la maggior parte dei gol li subisce in quella fase lì. E poi ad inizio ripresa o nell'ultima parte di gara trova il gol vittoria. L'ideale sarebbe, ecco, riproporre una partita come abbiamo visto a Terni, e dopo la prima ventina di minuti o trovi già il gol del vantaggio, o addirittura, se ti va bene come è successo a Terni, trova addirittura due gol e poi gestisci il pallone, fai tutte le sostituzioni del caso, fai riposare magari chi ha giocato dall'inizio e quindi gestisci le energie per l'ultima parte di stagione.
Eh sì, Vincenzo, poi c'è da dire che poi adesso il campionato si ferma per due settimane. Ti chiedo quanto è importante questa partita prima della sosta. Sappiamo che qualsiasi sia risultato il Parma resterebbe saldamente al comando, è già abituato, no? Nel senso che viene dalle due sconfitte di Venezia e Lecco prima della sosta e poi è ripartito a sprombattuto, praticamente non sbagliando quasi mai un colpo alla ripresa. Però arrivare alla sosta 65 mantenendo nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi, il vantaggio invariato potrebbe essere un buon colpo.
Esattamente, diciamo che il Parma, come hai detto tu, soffre più il pre-sosta che il post, sì, che il post-sosta. È anche magari una sfida personale, visto che a livello di record il Parma ne ha battuti già parecchi, ecco, riuscire a trovare anche una vittoria in questa fase del campionato, quindi quando si avvicina a quella che è l'ultima sosta della stagione, ecco, potrebbe essere uno stimolo importante. È fondamentale trovare i tre punti, non solo, ecco, per un discorso legato a questo tabù qui, ma anche perché, guardando il calendario, secondo me sulla carta il Parma, ecco, diciamo, alla gara più alla portata, perché appare una trasferta come la Cremonese contro la Sud Tirol in Trentino non è sempre una passeggiata, e anche il Como, che è una sfida casalinga contro il Pisa, anzi il Parma insegna che il Pisa è tutt'altro che una squadra da sottovalutare, potrebbe essere, ecco, un'altra giornata favorevole per i crociati.
Allora, premesso, vietato fare tabelle, ma otto, sì, partite, insomma nove partite, otto partite, da qua alla fine, quali sono secondo te gli impegni, gli ostacoli più duri per il Parma da qui a fine campionato?
Allora, sulla carta gli ostacoli più duri sono lo scontro, forse chiamarlo scontro diretto è una parolona vista la distanza in classifica col Palermo, forse la partita più difficile è la trasferta di Palermo. Magari l'occasione, ecco, per archiviare definitivamente il discorso promozione potrebbe essere la trasferta di Bari, però forse le partite, ecco, più importanti sono proprio queste qui, quella con la Feralpi Salò, poi le sfide casalinghe contro il Lecco, lo Spezia, e contro il Catanzaro, e la trasferta di Bolzano, perché sono le partite più delicate dove il Parma deve cercare di archiviare il discorso promozione e non arrivare alla terz'ultima, penultima giornata.
Condivido assieme a te una riflessione di Marco che ci scrive: secondo me il problema del prendere il gol dopo averlo fatto all'inizio dipende dall'atteggiamento, partono forte, poi gestiscono e si rilassano, invece batterai forte fino al terzo gol se riesci a farlo e poi comincia a gestire. C'è da dire che un qualcosa di simile era avvenuto anche Ternana Parma, perché i primi 20 minuti il Parma, sì, poteva tranquillamente fare almeno 3 o 4 gol, ha avuto anche tante occasioni Bonny, poi aveva avuto una piccola fase d'appannamento, c'era stato il palo di Raimondo, il rigore sbagliato dallo stesso attaccante della Ternana, e poi inizio ripresa, il gol di Luperini in quei 10-15 minuti, un pochino di sofferenza con l'ingresso di Di Stefano a sinistra che ha messo in difficoltà Del Prato. E ti chiedo questo: Parma, bisogna fare 3 gol per poi stare tranquilli, perché l'approccio il Parma non gli ha mai fatto difetto finora.
Sì, esatto, l'approccio alla partita è stata la chiave della prima parte di stagione. È proprio, secondo me, un blocco psicologico, cioè appena subisce il gol paga psicologicamente e poi ci impiega almeno 3-4 minuti per tornare in partita e poi per carburare nuovamente e cercare magari di trovare il gol del raddoppio. È una questione psicologica che poi ha evidenziato anche, diciamo, ecco, qualche limite a livello offensivo, perché il Parma è una squadra che gioca molto bene, propone una manovra offensiva importante, però poi in quei casi lì, secondo me, occorrerebbe anche, ecco, un po' snaturarsi, magari cercare qualche soluzione differente dal classico giro palla, magari qualche palla inattiva, visto che, a differenza della Feralpi Salò, che ha segnato metà gol di testa, noi non segniamo quasi mai di testa, spostiamo poco le palle inattive e segniamo anche poco con le conclusioni da fuori, pur avendo dei singoli dei tiratori importanti.
Eh sì, anche questa è una riflessione importante. Ti chiedo questo, Vincenzo: il Parma subisce gol da 8 partite consecutive, pochi o nessuno se ne sono accorti, perché il Parma riesce a portare a casa il risultato. Secondo te domani uno degli obiettivi potrebbe essere anche ritrovare un clean sheet, che può dare anche fiducia al reparto e garantirti magari una minor sofferenza, perché sappiamo che poi il Parma, in un modo o nell'altro, il gol lo trova praticamente quasi sempre.
Esattamente, è un test importante anche per le qualità della squadra che il Parma andrà ad affrontare, perché, come ti anticipavo prima, la Feralpi Salò è una squadra che sfrutta molto bene le palle inattive. Io, quando ho fatto, ecco, l'analisi delle statistiche della Feralpi Salò, pensavo che la maggior parte delle palle inattive realizzate fossero dei gol realizzati di testa, fossero da palle inattive. Invece la Feralpi Salò è un'altra squadra che, come il Parma, sfrutta poco le palle inattive, ma sfrutta tantissimo i traversoni degli esterni. Infatti ha siglato 9 gol su palla in su colpo di testa, e il Parma i colpi di testa è uno dei talloni d'Achille della retroguardia.
Eh sì, uno dei talloni d'Achille della retroguardia, vedremo se domani può essere in parte risolto per poi presentarsi alla sosta in una situazione ancora più serena. Ti chiedo l'ultima, Vincenzo, dammi una tua quota promozione indicativamente, perché commentavamo prima che dietro non stanno proprio andando piano piano, il Parma è al comando, un primato che finora non è mai stato messo realmente in discussione, però dietro stanno spingendo forte, almeno fino al Catanzaro sono 6 squadre, diciamo, sopra la media rispetto a, diciamo, le stesse posizioni delle scorse stagioni.
Sì, io ripeto spesso il fatto che il giudizio sul campionato del Parma poteva essere ancora di più positivo se alle spalle non avesse avuto una concorrenza così forte. Ecco che la vittoria della Cremonese col Como, diciamo, ci ha detto qualcosina in più. Cioè, la Cremonese a livello di esperienza è una squadra che secondo me ha qualcosina in più anche rispetto magari al Como, che non mollerà facilmente. Qualche novità, ecco, positiva, non tanto per il Parma ma per il discorso promozione, potrebbe arrivare anche dello scontro diretto tra Palermo e Venezia, un Venezia che dopo la sconfitta contro il Parma è stato secondo me un po' troppo sottovalutato, ma la qualità ne ha da vendere. Il Palermo invece quest'anno ci ha abituato ad un campionato un po' troppo ballerino, risultati troppo altalenanti, e quello ha penalizzato il percorso della squadra di Corini, però io vedo ancora la Cremonese favorita per la seconda posizione.
È Cremonese che ha un po' imitato il Parma nelle ultime due partite, vincendo nella zona Parma, ci hanno imitato con Modena e lo scontro diretto poi col Como. Ringraziamo per essere stato con noi il giornalista di Pianeta Serie B, Vincenzo Bellino. Ciao Vincenzo, buon lavoro.
Ciao Marco, grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
Eravamo in collegamento con Vincenzo Bellino, che ci ha detto le ultime anche sul Parma in vista della partita di domani, e noi torniamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Renault. Perché rinunciare al tuo tempo libero per portare l'auto in manutenzione? Renault dà valore al tuo tempo. Fino ad aprile, prenota online gli interventi di manutenzione. Per te l'esclusivo servizio door-to-door valet, con i nostri professionisti che vengono a prendere la tua auto ovunque tu voglia e te la riportano a intervento ultimato. Info, condizioni ed esclusioni in sede su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Ricordiamo la notizia della mattinata, che sono in vendita ulteriori 200 biglietti nella tribuna laterale sud per i tifosi del Parma fino alle 19 di oggi, quando si chiuderà la prevendita, ma immaginiamo che i biglietti possano andare già esauriti molto prima di quell'orario, quindi vedremo un po' come andrà a finire questa situazione. E ci scrive un nostro radioascoltatore: un pareggio stasera, una vittoria nostra domani ci metterebbe con un piede e mezzo in A, e vediamo se è d'accordo con questo pronostico il giornalista del Giornale di Brescia, Francesco Doria. Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio a te. Posso dirti che della partita di stasera mi interessa fino a pagina 2. Se vuoi posso fare il tifo per il Palermo, ma solo perché conosco personalmente da quando era bimbo Eugenio Corini, sì. finisce lì.
Quella di domani potrebbe interessarti più da vicino, perché la Feralpi Salò è a caccia di punti salvezza, rinfrancata dal successo di Modena, immaginiamo che domani venderà cara la pelle.
Deve farlo contro chiunque avversario, che si chiami Lecco, che si chiami Parma, non può fare altrimenti. È una squadra che deve trovare punti con chiunque, e ha il problema, a mio avviso, rispetto alle altre squadre che lottano per salvarsi, di non essere capace di tirare sul muro, come si suol dire, di fare il muro alla tre quarti, a metà campo, perché è una squadra che ama giocare. E non so se può essere un vantaggio o uno svantaggio.
Che momento sta attraversando la Feralpi Salò?
Dire altalenante, dire poco, perché nelle ultime prestazioni ha sempre perso in casa, per quanto si possa definire casa il Garilli, e ha vinto in trasferta alla Spezia, ha vinto in trasferta a Modena. Questo ti dà l'idea di una squadra che sa affrontare chiunque avversario, però è una squadra che va anche in crisi con tutti. Dipende veramente dagli episodi quando gioca la Feralpi, perché non è capace troppo di portarseli dalla sua parte, altrimenti la classifica sarebbe diversa. E quindi è molto, non è umorale, perché essere umorale è tutt'altro discorso, però i momenti contingenti delle varie partite determinano veramente tanto, e c'è poca aggressività, se vogliamo. È una squadra che comunque lo scorso anno ha vinto il campionato giocando, sì. Punto. E finisce qui. Quando tu giochi non hai il problema di fare troppo la fase difensiva, e quindi sei arrivato in Serie B e non l'hai approcciata bene, l'approccio che poi non era stato neanche malaccio nella partita contro il Parma all'andata, che era la prima di campionato, l'esordio assoluto in Serie B. Però è una squadra che paga la costruzione come giocatori, con tutti i giocatori che danno del tuo al pallone, ma che inevitabilmente contro giocatori di maggiore qualità, come può essere quella complessiva del Parma, possono andare in crisi facilmente, per quanto possono mettere anche in crisi gli avversari.
Ecco, proprio ripartendo da quella gara d'andata, lo ricordiamo, la prima di campionato nell'agosto 2023, in quali e quanti aspetti è progredita e cresciuta la Feralpi Salò? Lo ricordiamo, quella era la gara d'esordio, la prima assoluta in Serie B, contro tra l'altro la squadra attuale capolista e dominatrice del campionato cadetto. Ecco, da quel giorno la Feralpi, secondo te, in quali aspetti la vedi maggiormente più matura?
Beh, ha capito un po' la categoria. All'epoca, in effetti sono passati sì, tanti mesi ormai, in quell'occasione giocò una partita a viso aperto, cercando di difendersi e offendere, arrivò quel rigore che spezzò l'equilibrio e finì sostanzialmente lì la partita, perché poi non fu in grado di offendere a dovere. E adesso sa fare abbastanza bene entrambe le fasi. L'abbiamo visto e lo avete visto, immagino, anche voi nei vari highlights, la partita con il Modena. Non è un Modena in spolvero in questo momento, però sicuramente una squadra di categoria, come si suol dire. E allora la partita giocata male, iniziata malissimo con il gol subito dopo pochi minuti, il saper stare in campo e sopravvivere a qualche tentativo di aggressione per il raddoppio del Modena, rientrare in partita nel pareggio, riportarla addirittura sul vantaggio, essere raggiunti e spingere pur lasciando il possesso palla agli avversari, tutte cose che ti fanno capire che la squadra c'è in questo campionato, al di là dei numeri, numeri che da quando è arrivato Zaffaroni parlano di una squadra che nelle 19 partite, Zaffaroni ha fatto praticamente 19 partite compresa quella di Modena, un girone intero. In questo momento, contando solo le 19 partite con Zaffaroni, la Feralpi sarebbe salva senza sì, nemmeno il bisogno dei play-out.
Sì. Sì. Infatti la domanda successiva era questa: cosa ha portato di nuovo o di diverso l'allenatore Marco Zaffaroni, che lo ricordiamo, 2 anni fa sulla panchina in Cosenza, e lo scorso anno ha salvato il Verona ai play-out in Serie A e nello spareggio con lo Spezia?
Allora, diciamo che Zaffaroni ha portato la polverina magica del miracolo di Verona, e cerca di rifare, sarebbe quasi più complicato e ancora più meritevole raggiungere lo stesso risultato sulla panchina della Feralpi. Diciamo che ha portato tanto sano realismo, per cui la squadra che comunque subisce ancora qualche gol di troppo, però costruisce, sa difendersi, a volte nella seconda parte delle partite con Vecchi in panchina, quindi diciamo dalla quinta alla decima, quando poi Vecchi è stato esonerato, la squadra entrava in campo sapendo, cioè ti dava già l'idea di una squadra che aspettava solo il momento di prendere il primo gol e poi magari avrebbe iniziato a giocare. Adesso no, adesso è una squadra che va in campo per giocare la partita.
Se ti dico che sui colpi di testa la Feralpi può dire la sua, lo confermi. Provando un pochino a capire quali possono essere, diciamo, i timori per il Parma, al contrario del quarto d'ora finale, dove ad esempio il Parma ha segnato 13 gol e la Feralpi ne ha incassati altrettanti, forse un discorso anche di esperienza da questo punto di vista, però sui colpi di testa invece la Feralpi ha dimostrato di poter far male.
Guarda, ne parlavo con tanti colleghi in questi giorni, proprio si pensava alla partita di questa sera, Palermo-Venezia, tra i poi Ampalo 16 gol e i 16 gol della, di testa del Palermo, la Feralpi è seconda nella classifica dei gol segnati di testa, e se vuoi non è incredibile, a parte qualche gol un po' casuale, penso a quello di Tonetto, penso al gol di Martella contro il Lecco, frutto di uno schema che non sarà mai più ripetuto perché al primo tentativo è andato a bersaglio, hanno smesso di farlo. Però c'è la Mantia, c'è Butic, giocatori che di testa sanno dire la loro, ed è incredibile, è l'unico numero fra i mille che abbiamo esaminato in questi giorni nei quali la Feralpi eccelle rispetto al Parma, perché il Parma palla a terra non te la fa vedere.
Eh sì, questo. Tra l'altro, a proposito di palaterra o di giocatori pericolosi, alla Feralpi mancherà lo squalificato Felice. Insomma, Parma siamo abbastanza contenti di questa notizia. E allora ti chiedo, secondo te, chi potrebbe essere il sostituto di Felice? Ieri Zaffaroni ha parlato di più soluzioni in conferenza stampa. E quale potrebbe essere una possibile, probabile formazione dei bresciani per la gara di domani al Garilli?
Allora, le soluzioni sono varie, noi stiamo aspettando di avere il report dell'allenamento, perché la rifinitura la squadra la sta facendo in questo momento, e poi finito prende il pullman e parte per il ritiro di Piacenza. Le ipotesi sono un paio sostanzialmente, quelle vere, dipendono innanzitutto dalla condizione fisica di Balestrero, che a Modena non c'era. Se Balestrero, che ormai dobbiamo dimenticarci che è centrocampista, che è nato centrocampista, al di là del fatto che se sa, se arriva palla al piede davanti, sa dire la sua, però ormai è il difensore. Ecco, questa, se vogliamo, tornando alla domanda di prima, è la vera innovazione che ha portato Zaffaroni, arretrando Balestrero sulla linea della difesa 3. Se Balestrero dovesse farcela, allora lì dobbiamo capire se oltre alla difesa 3, che quindi sarebbe Balestrero, Cepitelli, Martella davanti a Pizzignacco, se avere Bergonzi a destra e Letizia a sinistra, oppure uno tra Bergonzi e Letizia sulla destra, con magari Tometto o Letizia sulla sinistra. Quindi ballano queste variabili, perché poi credo che i tre interni, quindi Fiordini in regia con Kurfalidis di Molfetta in mediana al suo fianco, non siano in discussione, come nemmeno la coppia iniziale Manzari-Butic.
Eh sì, Manzari-Butic, anche se poi qualche nostro radioascoltatore dice la Mantia ha già segnato una doppietta al Parma con la maglia dell'Entella, ma questo non lo diciamo, è troppo ad alta voce. La Mantia, che ricordiamo, è salito e ha segnato poi anche ha segnato col Modena.
Sì, la Mantia è uno che entra spesso a gara iniziata, ha deciso la gara di La Spezia, ha deciso, era già 1-0, ha segnato il raddoppio di testa, ha segnato il rigore decisivo a Modena dopo aver colpito un palo di testa, quindi la Mantia è a questo punto la carta da giocarsi magari a partita in corso. Tanto la Mantia, che in gennaio molti davano in partenza, c'era questa ipotesi ritorno SPAL per fare qualcosa di più, per dare qualcosa di più alla SPAL che sta lottando nella bassa classifica in Serie C. Io devo dire che l'ho scritto e sono contento che sia rimasto, perché secondo me è un giocatore che, quando viene preso in maniera ideale, viene coinvolto, poi non è uno che ti aiuta dal punto di vista morale. Sto pensando che in quella fase mentale, nello spogliatoio, ci sono due trascinatori come Letizia e Martella, che sono hanno sempre il sorriso anche quando le cose andavano malissimo. Erano così, sono i tre finatori. La Mantia non lo è, ma in campo è uno che dà tutto e sono convinto che la Mantia possa risultare decisivo per questa squadra. Sono contento che sia rimasto. È un giocatore che può fare veramente molto molto bene, meglio a gara in corso. Butic e Manzari hanno caratteristiche diverse. Quando entra lui, entra con un modo di fare spavaldo ma concreto, perché l'esperienza ce l'ha.
E speriamo ovviamente che la differenza la faccia da dopo la sosta in avanti. Grazie e buon lavoro.
Anche dopo la sosta c'è la Cremonese.
Allora va bene, a maggior ragione speriamo che faccia davvero la differenza in quell'occasione. Grazie ancora per stato con il giornalista del Giornale di Brescia, Francesco Doria. Grazie mille, Francesco.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a Francesco, grazie anche a Simonetta Collini per la regia e a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo la Radio Cronaca in esclusiva della partita tra Feralpi, Salò e Parma domani pomeriggio a partire dalle 13.45 e poi dalle 16 subito dopo il fischio finale ci sarà su 12 TV Parma il nuovo appuntamento con Calcio e Calcio diretta live con tutti i commenti post gara. Noi invece ci ritroveremo lunedì poco dopo le 14 per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.